I'm thrilled to be part of this organization and to be able to have the opportunity to lead this team. What I'm going to demand from the players and from the people in the organization is that they make the commitment towards a championship. That's what our goal is. That's all I really am about, is trying to win football games.
That's what Mr. Kraft's paying me to do, and that's what I'm going to do. I'm going to make the decisions that I think are the best for the football team. T-E-A-M, as in team.
All I do is win.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, io sono il vostro Francesco e qui sulle frequenze di Patriot Train, nuova puntata, nuova stagione, apriamo quella che sarà la stagione 2019-2020, nuova stagione NFL. I training camp delle 32 franchigie hanno aperto le porte ai loro tifosi, quindi nuova stagione, nuovo inizio, tutte e 32 le squadre imbattute e tutte con la speranza di arrivare in fondo al grande ballo e portarsi a casa l'anello. Un saluto ad Andrea e Giovanni e a tutta la famiglia di The Cutting Edge, che con loro enorme palinsesto, ancora più voluminoso quest'anno, sarà in grado di intrattenere tutti gli ascoltatori con nuove, frizzanti e divertenti trasmissioni. Abbiamo veramente di tutto sul palinsesto di The Cutting Edge, dateci un occhio sul loro sito. Saluto Roberto, Andrea, Matteo, Paolo, Marco, ovvero la mia famiglia personale di Patriot Train, che ancora per quest'anno rinnova il loro impegno nel volervi fornire dei contenuti che siano esaustivi, che siano divertenti e interessanti, per seguire, come sempre, la stagione dei nostri New England Patriots, che speriamo ci porterà più lontano possibile e più avanti possibile a giocare a football nel freddo inverno, che però negli ultimi anni ci ha portato tante tante soddisfazioni. Come dicevo, siamo ancora qui. Il podcast riparte, nonostante qualche difficoltà tecnica che mi vedranno impossibilitato a ricevere ospiti almeno nell'immediato futuro. Abbiamo poi ovviamente in Italia l'abitudine, ovviamente, chiaro, di andare in ferie, quindi ci saranno magari delle interruzioni da qui a settembre per quanto riguarda i contenuti, ma io ho voluto comunque partire perché è giusto partire anche solo con una puntata, tra virgolette, pilota di questo podcast, per riprendere un po' in mano le redini della stagione e ripartire con voi, perché di fatto, ragazzi, football is back. Non ci saranno più weekend senza partite di football fino al prossimo febbraio. Si parte, si inizia con la pre-season, un periodo che non piace a molti e che molti trovano noioso ed inutile, però ragazzi, è il periodo in cui il roster da 90 giocatori deve diventare un roster da 53, più i 10 della practice squad. Quindi è un periodo dove il coaching staff decide di rinunciare a circa una quarantina di giocatori e, secondo me, da nerd della palla ovale, quale mi ritengo di essere, almeno per certi versi, è uno dei periodi più eccitanti, perché di fatto si forma, si plasma la squadra che andrà ad affrontare la stagione. Ci sono le aspettative verso i rookies, che molti di voi conoscono sicuramente anche meglio di noi, perché in fase di draft ho avuto modo di leggere tanti commenti, tante impressioni dei ragazzi che seguono e leggono Patriot Train, e mi sono assolutamente reso conto che c'è una conoscenza di college football che va ben oltre la mia. Tra di voi, la mia è scarsissima, io non seguo il college football, io studio i prospetti quando si tratta di avvicinarsi al draft, ma le partite di college purtroppo non riesco a seguirle, perché sennò diventa veramente difficile coi vari impegni. Ma so che tra di voi c'è tanti ragazzi che seguono, che ne capiscono molto, quindi soprattutto per loro credo che il training camp, la pre-season, sia una fase molto molto interessante per vedere all'opera i vari Steedham, i vari Braxton Berrios, i vari Chase Winovich, eccetera, e vedere come si comporteranno e se riusciranno a ottenere un posto tra i partenti. Facciamo però, ragazzi, una apertura di puntata con una cosa che vorrei fare quest'anno, ovvero dare un respiro anche un po' più generale a quello che è il nostro podcast, fare un attimino anche un, un occhiello su quella che è la NFL e cercare di dare qualche news così, perché magari vi interessa anche sapere non sempre solo dei nostri noiosissimi Patriots, ma anche di qualcosa che succede a casa degli altri, no? E quindi partiamo con una brutta notizia, ragazzi, purtroppo, questo ve lo devo dire, non è un segreto, ma non sta circolando per ovvie ragioni tanto la notizia. Allora, su Twitter un paio di giorni fa è apparsa una comunicazione che la NFLPA, quindi l'associazione dei giocatori della NFL, avrebbe mandato a tutti i suoi assistiti, quindi a tutti i giocatori della NFL. Una comunicazione dove si suggeriva di risparmiare, di non spendere il guadagno del salario di quest'anno, di chiudere tutti i mutui, le rate, tutti i pagamenti in atto, perché l'anno prossimo c'è una fortissima probabilità di lockout, un buon 90% di chance di lockout. Che cos'è il lockout? Il lockout è un periodo in cui le varie commissioni, le varie entità si mettono a discutere dei contratti in essere, e quindi si rischia di interrompere quelle che sono le attività sul campo. Non sarebbe la prima volta, ci sono già stati dei lockout nei periodi recenti, sia in NFL sia in NBA. Mi aspetto, ma questa è una cosa personale, che arrivi molto molto velocemente anche in MLB, nel baseball, e comunque c'è una forte possibilità che questa stagione che sta per iniziare sia una stagione che precede un'altra di lockout. Quindi godiamocela, perché ho paura che il prossimo anno il football giocato rischieremo di non vederlo, se non per una estesa porzione stagionale. Non fa piacere a nessuno, né ai giocatori, né ai dirigenti, né ai proprietari, però è già successo e potrà ricapitare dall'anno prossimo. Quindi questa è una brutta notizia che però al momento, grazie al cielo, è ancora più un rumor. Quindi prendiamolo con le pinze e stiamo attenti, sapendo che dobbiamo dedicare, diciamo, una extra attenzione alle partite di quest'anno, perché l'anno prossimo rischiamo di non vederne. Ovviamente, che cosa succede? Succedono i primi allenamenti, succedono i primi scontri, succedono i primi infortuni. Brutta notizia, brutta tegola per Corey Coleman, lo ricorderete, ricevitore, arrivato nella Lega grazie ai Browns, poi ha girovagato, è arrivato anche da noi, forse è arrivato per via dei Bills, poi è andato ai Browns, insomma, forse faccio un po' di pasticci. Comunque, Corey Coleman, speedy receiver, che è stato anche da noi nella scorsa training camp, se non erro, salvo poi non conquistare il roster, per lui ACL è stagione finita. Non è il primo ricevitore dei Giants ad infortunarsi, perché c'è stato qualche problemino anche per altri ricevitori, e quindi la maledizione di Odell Beckham, come la stanno chiamando negli Stati Uniti, sta colpendo duro i Giants, che rischiano di aver perso i loro due o tre primi ricevitori per un lungo lasso di tempo. E sempre dei ricevitori parliamo, perché a Cincinnati c'è preoccupazione per AJ Green. AJ Green ha, diciamo, messo in dubbio la sua presenza per la prima di campionato, perché si è fatto male ai legamenti della caviglia, gli hanno dato una prognosi di 6/8 settimane, e quindi c'è il rischio che la star dei Cincinnati Bengals, una delle poche, forse l'unica star rimasta nella franchigia dell'Ohio, salti la prima, se non le prime due di campionato addirittura. È tornato invece ad allenarsi, sempre per quanto riguarda il ricevitore, Antonio Brown con i suoi Raiders che ovviamente siamo tutti molto entusiasti di vedere sul prossimo programma di NFL.com, ovvero Hard Knocks, con personalità come Gruden stesso, ma poi Antonio Brown, Richie Incognito, Vontaze Burfict, insomma ci sono tanti tanti nomi che renderanno sicuramente questa edizione di Hard Knocks una delle più interessanti a memoria. Ha parlato ai microfoni della Lega il ricevitore dei Chiefs, Tyreek Hill. Credo che sia incommentabile ormai quello che sta succedendo, voi lo sapete, avrebbe spaccato il braccio del suo figlioletto di 3 anni, vari infortuni che lui ha giustificato dicendo che lui fa box col figlioletto, e quindi per insegnargli la box a volte gli fa dei traumi, gli fa dei lividi. Questo, ricordiamoci sempre, stiamo parlando di un bambino di 2 anni, e quindi non lo so, ormai è una vicenda che ha un po' del ridicolo, ma ci riguarda relativamente, quindi lascerei le notizie così dove sono. Cowboys che lasciano andare Allen Hurts, ricevitore con cui non hanno trovato un terreno fertile per provare a lavorare su un contratto, questo ovviamente perché Dallas Cowboys deve arrivare ad affrontare i rinnovi di giocatori come Zeke Elliott, come Dak Prescott, come Cooper tra gli stessi ricevitori e quindi ovviamente dovrà fare delle vittime illustri per avere poi il salary cap per mantenere almeno una buona parte di queste star. Tra l'altro, rimanendo in clima Cowboys, era notizia di pochi giorni fa che Ezekiel Elliott non si è presentato alla prima allenamento del camp, quindi insomma, situazione da monitorare, ovviamente. Avevamo detto in apertura di questa siparietto sull'NFL, appunto, della situazione dei ricevitori dei Giants, ho dimenticato di dire che l'altro big è ovviamente Golden Tate. Golden Tate, che per fortuna abbiamo evitato di prendere in questa offseason, era un nome avvicinato ai Patriots. Avremmo detto anche noi che ci avrebbe fatto piacere vederlo in divisa Patriots. 4 games on suspension, quindi prime 4 partite salterà il ricevitore per aver violato, insomma, la politica della Lega sulle sostanze dopanti, eccetera. Robert Griffin III, vecchia stella dell'NFL, ormai relegato a panchinaro dietro Lamar Jackson, si è rotto il pollice destro, quindi anche per lui disponibilità per la week 1 in dubbio. Ma andiamo, dopo aver aperto parlando dell'NFL, a parlare dei nostri Patriots, perché sono iniziati i training camp, ovviamente c'è entusiasmo, ci sono gli spalti gremiti per questi allenamenti aperti al pubblico, ovviamente dopo tutti questi anni di successi non poteva che essere altrimenti. Tantissime le cose da tenere sotto controllo. Io ho evidenziato quelli che secondo me sono le camp battles, cioè i duelli tra i giocatori che si giocano al roster. Andatevelo a leggere perché nell'ultimo articolo che ho pubblicato parlo proprio di quello, cioè dei giocatori che andranno a lottare con i propri compagni di squadra per garantirsi un posto a roster. Ovviamente chi avrà più occasioni di farlo rispetto ad altri, però sicuramente il reparto dei ricevitori è quello più interessante secondo me in questo momento. Ci sono un sacco di volti nuovi, ma attenzione, perché ce n'è anche uno che nessuno si aspettava, Danny Etling. Avevamo detto come quello tra Etling e il rookie Jarrett Stidham fosse il duello forse più interessante, perché tra due quarterback, bene, sembra che questo duello sia già finito, nel senso che Stidham è di fatto il terzo QB dietro a Hoyer, mentre non c'è nessuna lotta con Etling. Etling si sta mettendo al servizio del team come ricevitore, ed evidentemente io penso, ma questa è un'assunzione completamente personale, penso che sia stato detto al ragazzo: se vuoi avere una chance di rimanere a roster, col fisico che hai, la velocità che hai, devi provare ricevitore. Io penso che sia molto significativo da parte del ragazzo il fatto che lui stesso abbia detto ai microfoni: io sto troppo bene qua e voglio fare di tutto per rimanere a disposizione di Coach Belichick. E quindi Etling che si sta allenando da ricevitore, sicuramente un cambio non facile. È vero che in passato, io ho fatto anche la battuta nell'articolo, c'è già successo con un discreto successo, scusate la ripetizione, con Julian Edelman, però bisogna dire che Edelman, benché avesse giocato quarterback a Kent State al college, è stato draftato come ricevitore, quindi già da subito si è iniziato a lavorare con ragazzi in un certo modo, mentre per Etling è un cambio di rotta sicuramente difficile. Vedremo se riuscirà in qualche modo a dare i suoi frutti. Reparto dove si sta sperimentando tanto, anche per esempio con un altro giovane, l'undrafted Gunnar Olszewski, se l'ho detto bene. Gunnar Olszewski, che è un giocatore che ha giocato in Division 2 come defensive back, quindi carriera di college, non un college di primo ordine, dove ha fatto il defensive back, è stato scelto ed è stato messo da subito a fare il ricevitore, e pare che, da quello che leggo, sia diventato il go-to guy di Brian Hoyer. Naturalmente stiamo parlando quindi delle seconde linee, delle riserve, ma per quanto riguarda gli snap che sta ottenendo Brian Hoyer, il suo go-to guy, la sua coperta di Linus è questo Gunner o Gunner, dipende se sia americano, non lo so, Olszewski. Giocatore da tenere d'occhio perché, appunto, oltre che essere diventato il go-to guy di Brian Hoyer, sembra che sia allergico ai drop, le prende praticamente tutte. Siamo al training camp, sono appena passati 4 giorni di allenamento, ogni anno c'è un nome, un ricevitore tendenzialmente che fa fuoco e fiamme, e poi magari a settembre ci siamo già dimenticati di lui. quindi non emozioniamoci troppo, ma sicuramente un giocatore da tenere d'occhio, anche perché ricordiamoci che essendo undrafted rookie può tranquillamente accasarsi in practice squad se si decidesse di non voler assolutamente perdere le prestazioni dell'ex DB. Molto bene Braxton Berrios, che finalmente nel tifo e nell'esaltazione generale dei presenti ha raccolto il primo touchdown da Tom Brady, primo passaggio che Tom Brady dedica al giocatore al secondo anno Braxton Berrios, una crossing route, quindi io l'ho visto su Twitter, un utente ha postato il video, una play action con Tom Brady che ha servito una crossing route, quelle che di solito correva Hogan o occasionalmente Amendola, ma anche lo stesso Edelman. Braxton Berrios velocissimo, preciso nei tagli, raccoglie l'ovale e va a segnare un bel touchdown. Insomma, è già uno dei fan favorite ed è sicuramente importante vedere che anche Tom Brady inizia ad avere un occhio per le tracce corse da Braxton Berrios. Malino invece, Inman, l'ex Chargers e Colts, che non ha fatto nulla di che, nulla di significativo nei primi allenamenti, e addirittura ha saltato il quarto, quindi non un buon segno per Dontrell Inman, che io avevo evidenziato come possibile steal di questa free agency, ma per il momento non si sta assolutamente dimostrando tale, anzi rischia di scivolare in fondo alla depth chart. Perché rischia di scivolare in fondo alla depth chart? Perché c'è anche un altro giocatore, Mo Harris, ovvero Maurice Harris, ex Redskins, che sta mettendosi in mostra, in luce, in maniera incredibile. I compagni sono allibiti da come abbia velocemente divorato il playbook e conosca, almeno apparentemente, le chiamate del playbook di Tom Brady. Harris è uno dei giocatori che assieme a rookie Harry e a Philip Dorsett si unisce spesso a Brady dopo l'allenamento per fare delle sessioni extra di lanci. Molto bene. Molto bene per l'ex Redskins, perché è arrivato nell'ombra come carne da macello per il camp e invece si sta rivelando un elemento importante, tant'è che si sta prendendo gli snap coi titolari, quindi molto molto bene, depone a favore questo inizio di training camp per Maurice Harris. Ovviamente c'è stato anche l'esordio di coach Gerald Mayo. Si è detto sorpreso del livello di talento che c'è nel reparto. Ovviamente c'è stato quest'anno il ritorno di Jamie Collins, ci deve essere la conferma di Jawan Bentley, giocatore del secondo anno. Insomma, c'è tanta tanta carne al fuoco per Mayo per divertirsi in questa sua nuova stagione. Io mi sento di dire che, infortuni permettendo, questo potrebbe essere forse il reparto linebackers più forte che abbiamo avuto negli ultimi anni, e speriamo che anche il campo dica che queste parole si traducono in fatti, perché insomma un conto è avere i nomi, un conto è poi vedere che sul campo funzionino. Reparto tight end, abbiamo accennato con una veloce news su Twitter e su Facebook, seguiteci a proposito sui nostri social cercando Patriot Rain, che è stato firmato qualche giorno fa Lance Kendricks, ex tight end la scorsa stagione in forza ai Green Bay Packers, ma soprattutto ai Rams, con cui ha fatto tanti anni. Sembra ormai praticamente un'abitudine firmare giocatori di quella stagione ai Rams in cui c'era ancora McDaniels come coach, perché li abbiamo praticamente presi tutti, Amendola, lo stesso Kendricks, insomma veramente abbiamo fatto incetta da quella formazione. Vedremo se Kendricks riuscirà a, magari durante l'assenza di Watson per le prime quattro partite, ad essere un elemento importante. Ad oggi, gli snap come tight end numero uno se li stanno dividendo Benjamin Watson e Matt Lacoste. Io sono molto contento di questo, perché mentre su Watson non avevo grandi dubbi, nel senso che Watson è un giocatore veterano che ha tantissima esperienza, era già stato da noi, conosce Brady, e ero sicuro che ci avrebbe messo poco a riprendere il ritmo con Tom e col nostro playbook, per la COS ero completamente bendato, nel senso che non sapevo veramente cosa aspettarmi, e vedere, cioè sì, ero molto attratto dal fatto che per il ruolo ha il fisico ideale, cioè è una bestia, però sai, non basta esserlo, bisogna mettere in campo le proprie doti da giocatore di football, non solo da fenomeno da palestra, no? Per così dire. e sembra che lo stia facendo, tant'è che è arrivato a impressionare e a dividere gli snap con Watson. Attenzione, per quanto riguarda il ruolo dei tight end, anche a Stephen Anderson. Anderson è un giocatore che pochi hanno individuato, perché è arrivato, mi sembra, la stagione in corso, forse l'anno scorso, è un tight end ma molto leggero, molto simile a Aaron Hernandez, più ricevitore forse che tight end, e sembra che stia andando molto bene, sembra che stia ricevendo, che si stia impegnando molto, che sia intenzionato a prendersi il roster perché sta giocando molto bene, quindi paradossalmente il reparto di tight end che si potrebbe formare con Watson, Lacoste e Anderson. Teniamo, e lo ripeto ancora una volta, in considerazione il fatto che Watson salterà le prime quattro partite, quindi a roster ci sarà bisogno di un altro tight end che poi magari farà le valigie dalla quinta settimana in poi, quando rientrerà Watson. Chase Winovich, passiamo alla difesa, altro giocatore fan favorite, cioè uno dei favoriti dei tifosi. Winovich, dalla sua folta chioma bionda, arrivato dalla potente Michigan, quindi dalla focina che sfornò anche Tom Brady, si sta allenando con le riserve, con la prima linea di difensori di riserva. Va bene, ci può stare, ci sta che il giocatore abbia dei limiti, lo avevamo detto. Winovich è un giocatore esplosivo, capace di fare la giocata, ma è anche un giocatore che ha poco upside, cioè sembra abbastanza arrivato, sembra già abbastanza formato, quello è difficilmente diventerà più di così. Quindi ci sta un periodo di adattamento, ci sta un periodo in cui i coaches vogliano, diciamo, insegnare la tecnica che preferiscono vedere attuata, no? Nel nostro front seven, e ci sta anche acclimatarsi con i compagni, insomma ci sta. Ho letto che si sta un po' riprendendo, che sta facendo buone cose negli ultimissimi due allenamenti, e bene, bene per lui, chiaramente non si poteva pretendere che esordisse in maniera esorbitante. Cosa che invece ha fatto il 33enne Michael Bennett. Rimaniamo sui defensive end. Michael Bennett non si è visto per i primi tre allenamenti a Foxborough. Si diceva fosse assente per un assente scusato da parte del coach per motivi personali. Ieri è tornato, si è allenato e ha fatto disastri. Ha letteralmente divorato, demolito e mangiato in testa alla linea offensiva. Principalmente alla linea offensiva di riserva, ma tant'è. Ed è arrivato, sembra in mid-season form, come si dice in America, cioè sembra in forma già da campionato, no? E poi ai microfoni si è lasciato andare in dichiarazioni molto positive verso Bill Belichick, dicendo che lui è rimasto impressionato dal fatto che Belichick abbia permesso al giocatore di prendersi tutto il tempo che voleva e di saltare i primi allenamenti per motivi familiari. Non ha detto di cosa si trattava, ma sono anche affari suoi. E ha detto che per un allenatore così un giocatore dà il 110%, è molto facile allenarsi e impegnarsi anche più del dovuto per un giocatore che ti rispetta come uomo e che capisce le tue necessità. Quindi speriamo che queste non siano solo belle parole di zucchero per addolcire i compagni e, diciamo, tutta la squadra e lo staff, ma che siano parole vere, perché sembra, diciamo, che i Bennett tendenzialmente non mi sembrano una famiglia che dicono le cose tanto per dirtele, mi sembrano una famiglia che non si è mai fatta tanti problemi di dire le cose come le pensano e come stanno. Quindi molto bene questo approccio psicologico da parte di Bennett, che ha già dimostrato, nonostante i suoi 33 anni, primo allenamento, distruzione totale degli avversari, ok, sarà già un fattore, speriamo rimanga tale. Molto bene Obi Menifonwu. Obi, passiamo alle safeties, scusate questo rumore sul microfono, è autore di numerosi intercetti quando ha avuto la possibilità di giocare come strong safety, è molto bene, mentre invece molto male Joquan Williams, rookie cornerback. Ha patito la stazza di alcuni ricevitori e ha patito la velocità di altri ricevitori, sembra lontano da trovare una sua dimensione, dal capirci qualcosa. Molti si sono stupiti di quanto in alto sia stato scelto lo stesso Williams. Ci sarà da lavorare, Belichick lo fa spesso, di selezionare un defensive back più in alto dei suoi rankings e poi di doverci lavorare molto, Jordan Richards per esempio, e speriamo che non sia un buco nell'acqua come Jordan Richards per esempio. E finiamo per dire un'occhiata, va? Per meglio dire, ai nostri infortuni. Julian Edelman non si sta allenando, un po' di chiarimento sull'infortunio di Julian Edelman. Julian Edelman dovrebbe avere una frattura nel pollice, frattura che si è fatta giocando così, giochicchiando a catch, però la cosa buona è che se l'è fatta 3 settimane fa. Tendenzialmente una frattura di un pollice, se non è particolarmente scomposta o brutta, in un mese, 5 settimane circa si richiude. Il fatto che l'infortunio sia arrivato 3 settimane fa mi fa pensare che il giocatore sia già piuttosto guarito, anche perché gli organismi dei giocatori NFL recuperano più velocemente di un comune mortale. Però diciamo che se c'è un giocatore che non ha bisogno di trovare il timing con Brady e non ha bisogno di entrare nel playbook e può usufruire di settimane di riposo senza pagarne le conseguenze, è proprio Julian Edelman. Quindi diciamo che se ci doveva essere un giocatore nei Patriots che doveva saltare le prime settimane, il migliore era proprio lui, perché diciamo che ormai è plug and play, lo metti, sa cosa deve fare, il timing con Brady ce l'ha, e quindi potrebbe tranquillamente rientrare a metà pre-season. Secondo me rientrerà verso la terza partita di pre-season, ma non c'è bisogno di velocizzarne il rientro. Quindi ragazzi, abbiamo fatto un pochino il punto su quello che sta succedendo nella NFL, abbiamo fatto un pochino il punto di quello che sta succedendo invece in casa nostra. Abbiamo parlato di quanto si è visto nei primi allenamenti di questo training camp. Ricordiamoci che la primissima partita che verrà che vedrà impegnati i nostri Patriots sarà quella di preseason, se non erro, contro i Lions, appena la tecnologia, se mi scusate, mi viene in soccorso. La preseason dovrebbe iniziare per noi il 9, ma ve lo dico subito, esattamente venerdì 9 agosto all'1:30, New England Patriots in casa dei Detroit Lions. Quindi ci sarà occasione di rincontrare vecchi amici, si andrà a giocare contro Patricia. Secondo me sarà anche importante vedere se faremo una figuraccia come l'anno scorso in regular season, anche se la prima di preseason non vuol dire poco o niente, però mi piacerebbe capire se quella debacle a Detroit è stata figlia del caso oppure figlia del fatto che Patricia veramente ci conosce troppo bene e sa come farci male, ma non sarà un test tanto probante purtroppo questo. Ritroveremo ovviamente anche Trey Flowers e troveremo anche Mike Daniels, defensive tackle tagliato pochi giorni fa dai Packers, che aveva detto voglio una contender perché voglio vincere l'anello, e poi ha scelto di firmare coi Lions. Non credo che siano due cose che vanno di pari passo, ma tant'è. Quindi l'appuntamento sarà per venerdì 9, attenzione ovviamente, io vi sto parlando dell'orario italiano, la gara sarà giovedì notte all'1:30, l'1:30 del mattino, quindi è venerdì 9. Poi ovviamente ci sarà quella di domenica 18 agosto contro i Titans, poi venerdì 23 con i Panthers e poi in casa per chiudere la preseason come da abitudine per venerdì 30 per i Patriots contro i Giants. Quindi Lions, Titans, Panthers e Giants gli avversari di questa preseason. Detto questo, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi in questa primissima puntata della nuova stagione NFL di Patriot Train e del palinsesto di The Cutting Edge. Vi do appuntamento alla prossima settimana e quindi buon football e buona ripresa a tutti. Ciao!